6 di sera.
Per tenere in piedi Credit Suisse, i 50 miliardi della Banca Nazionale sembrano non bastare, al punto che sarebbe atteso l'intervento del Consiglio federale entro la fine del weekend. Ben ritrovati da Alessandro Broggini. Le voci si rincorrono ormai da questa mattina e dicono che sarebbe UBS, possibile acquirente di Credit Suisse, a chiedere garanzie al governo elvetico. Tra poco anche su questo fronte cercheremo di fare un po' di chiarezza per quanto possibile. In Ticino i contadini oggi, durante la Camera Cantonale dell'Agricoltura, che è l'assemblea annuale della categoria, oggi i contadini, dicevo, hanno sollevato tutta una serie di problemi, tra i quali spicca anche quello della siccità, che per alcuni si può tradurre anche in misure che potrebbero diventare molto drastiche.
Le riserve non ci sono ovviamente, però adesso ormai è già il secondo anno che dobbiamo far fronte a questo problema e obbliga a rivedere gli indirizzi aziendali a questo punto.
La voce era di Andrea Zanini, orticoltore e allevatore di Novazzano, che ritroveremo nel corso dell'edizione, e vi anticipo già, è già intenzionato a rinunciare a parte della sua attività, ovvero a quella dell'allevamento. A Lugano invece alla Tour Vagabond si è iniziato a fare un primo bilancio di un'esperienza durata qualche mese e che, forte di circa 25.000 visite, è da considerare un successo. Oggi alla straordinaria l'associazione Idra ha pure invitato diverse realtà che si occupano di cultura alternativa in Svizzera, mettendole a confronto. Andremo poi in Iraq. All'interno degli appuntamenti dell'informazione radio della RSI ci stiamo infatti avvicinando al 20° anniversario dall'inizio della guerra contro l'allora dittatore Saddam Hussein, anniversario che cade lunedì. Oggi toccheremo il tema della tortura, quella praticata anche dagli americani nel carcere, qualcuno lo ricorderà, di Abu Ghraib. Lo dicevamo, continua a tener banco in Svizzera la preoccupazione per il futuro di Credit Suisse, la grande banca da mesi nella bufera e le cui preoccupazioni non sembrano aver trovato una fine neanche dopo la linea di credito da 50 miliardi di franchi che la Banca Nazionale Svizzera negli ultimi giorni ha accordato appunto a Credit Suisse. Per fare il punto sulla situazione c'è con noi Luca Fasani, giornalista economico della RSI. Dunque, ci sono degli aggiornamenti rispetto a quanto ci hai raccontato oggi, proprio oggi, nell'edizione delle 12.30.
Ebbene sì, una novità di rilievo c'è, anche se forse sarebbe più corretto parlare di conferma. Dunque, secondo nostre fonti, vale a dire notizie raccolte dalla RSI, il Consiglio federale si sta preparando ad intervenire e al più tardi entro lunedì mattina presenterà al pubblico e ai mercati quanto verrà deciso. Per il Financial Times l'obiettivo sarebbe addirittura quello di avere un accordo entro stasera. Sicuramente sono giorni di preoccupazione per i dipendenti ed i clienti di Credit Suisse, ma vista l'importanza sistemica della banca per la Svizzera e per il sistema finanziario internazionale, non sono certo solo loro ad essere preoccupati.
Dunque, punto 1, Consiglio federale al lavoro. Sappiamo altro?
Lasciando da parte diverse speculazioni apparse online nelle ultime ore sui nomi di possibili compratori, mi limiterei a quello che dovrebbe essere il piano A, ovvero la fusione con UBS, o meglio l'acquisizione di Credit Suisse in toto o di sue parti. Questo secondo quanto trapelato da Londra via il Financial Times. Quello che sta succedendo a Berna, sempre secondo le nostre fonti, è che UBS per una simile operazione avrebbe chiesto delle garanzie per mettersi al riparo da eventuali problemi e rischi. Una notizia che trova conferma anche in un articolo di Bloomberg.
Ecco, Luca Fasani, di che tipo di garanzie, per quali evenienze si starebbe discutendo?
Qui la lista potrebbe essere molto lunga, spontaneamente vengono in mente cause legali in corso o nuove cause legali legate a questa fusione, il valore dei clienti, dei patrimoni e del personale, delle operazioni che sarà effettivamente possibile trasferire, i permessi da parte di regolatori che in certi paesi potrebbero farsi attendere o non venir concessi. Costi di ristrutturazione, costi di integrazione, senza dimenticare che se UBS diventa più grande, come banca di importanza sistemica, sarà sottoposta a vincoli ancora più severi, con tutto quello che questo comporta per i suoi conti. Per compensare questi rischi e altri ancora, immagino che UBS, ma anche altri potenziali acquirenti, chiederanno garanzie finanziarie, magari anche dei sussidi, eppure garanzie politiche, non solo dalla Svizzera, ma anche da altri paesi, con in testa Stati Uniti e Regno Unito, ovvero i principali centri finanziari. Garanzie politiche anche per quel che riguarda la Svizzera e le potenziali opposizioni e ricorsi che potrebbero arrivare, per esempio, dalla Commissione della Concorrenza.
Per le conferme non possiamo far altro che attendere, ne sapremo di più sicuramente nelle prossime ore. Spostiamoci ora a Meyrin, nel canton Ginevra. L'assemblea dei delegati UDC è compatta dietro il referendum del 18 giugno contro la legge per la protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica. Nessun dubbio sul voto, anche se a difendere la legge per il Consiglio federale vi era un certo Albert Rösti. Lucia Mottini.
Non è certo la prima volta che un consigliere federale difende una posizione del governo in cui non si identifica completamente, ma in questo caso è davvero plateale. Albert Rösti, membro del comitato che ha lanciato il referendum contro la legge, da consigliere federale la difende. Il discorso di Rösti è alquanto blando, non ha comunque né convinto né turbato nessuno dei delegati, che invece hanno votato all'unanimità per il referendum.
Je suis Franz Grüter, Conseil National de Lucerne. Albert Rösti ist ja technisch immer noch im Comité.
Albert Rösti tecnicamente è ancora nel comitato referendario contro la legge, ma deve difenderla come consigliere federale e penso che la nostra gente lo capisca benissimo.
Und ich glaube, unsere Leute verstehen das sehr gut.
C'è stato un aneddoto simpatico. Un consigliere nazionale UDC ha detto che, visto che il signor Rösti ha dato la posizione del Consiglio federale, allora lui avrebbe dato la posizione del signor Rösti.
La posizione di Monsieur Rösti. Come espressione.
Gli applausi al termine del suo discorso sono stati fiochi, ma certo non ha subito le critiche veementi di cui è stata bersaglio la responsabile precedente del DATEC, Simonetta Sommaruga, spesso attaccata dall'UDC. Cambieranno i toni in futuro, ora che è un UDC a dirigere il Dipartimento Gigante dell'Energia, Trasporti e Ambiente? Il presidente Marco Chiesa.
Ma noi vogliamo un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile economicamente per tutta la Svizzera. Lo sapevamo già che con la strategia energetica saremmo arrivati a questo punto, è per quello che abbiamo criticato fortemente quello che era il percorso fatto dalle istituzioni in quel momento.
Cosa vi aspettate in futuro da Rösti?
Ma noi abbiamo chiesto e lui sta in effetti implementando delle soluzioni a corto termine, a medio termine e lungo termine. Il partito, non fosse altro che qualche giorno fa, ha proposto di ritornare sul divieto di investire in nuove tecnologie. Purtroppo, devo dire purtroppo, siamo stati l'unico partito che vuole andare in questa direzione, non ci ha seguito nessuno.
Per il nucleare la porta ora è chiusa, a dirlo è un altro consigliere federale UDC, Guy Parmelin.
La posizione del Consiglio federale è molto chiara, per ora è esclusa la costruzione di nuove centrali nucleari perché è proibita dalla legge.
Anche questa posizione si discosta da quella del partito. La politica dell'UDC non è un po' schizofrenica, un po' il governo e un po' l'opposizione?
È il sistema politico che lo vuole. Quando i socialisti combattono la revisione della BS, il signor Berset, ad esempio, difende la posizione del Consiglio federale. Niente di strano.
Adesso cambiamo tema, perché nel pomeriggio è giunta una notizia. Donald Trump sostiene che verrà arrestato martedì prossimo e invita i suoi sostenitori a manifestare e a riprendersi il paese. Siamo ovviamente negli Stati Uniti. Il messaggio è stato postato dall'ex presidente americano sulla sua piattaforma sociale Truth Social, come detto poche ore fa. Bettina Müller, sappiamo che Trump è implicato in diversi affari giudiziari. quanto è credibile e che possa davvero essere arrestato martedì prossimo?
Beh, è davvero difficile dirlo, sarebbe clamoroso. Possiamo basarci solo sul messaggio dello stesso Trump, che scrive di una fuga di notizie dalla procura di Manhattan. Se dovesse essere tale, l'arresto dovrebbe essere legato alla vicenda dei $130,000 versati all'ex porno diva Stormy Daniels per comprare il suo silenzio durante la campagna presidenziale del 2016. La destra religiosa e conservatrice che appoggiava Trump non avrebbe gradito la notizia di una sua relazione extraconiugale, per di più con un'attrice porno. Quello che ha accertato è che la giuria che si pronuncia sul caso era al lavoro la settimana scorsa e che c'è appena stata la deposizione dell'ex avvocato di Trump, Daniel Cohen, quello cioè che ha gestito il pagamento e che è stato in prigione per altri finanziamenti illeciti di cui si è assunto la colpa. Ora, scontata la pena, ha testimoniato contro Trump. Bisogna ricordare che versare una somma per ottenere la discrezione di per sé è del tutto legale negli Stati Uniti, ma per la procura di New York si è trattato di un finanziamento illegale per la campagna elettorale.
C'è l'altra parte della vicenda ed è quello l'invito ai seguaci a manifestare, a riprendersi il paese. Questo può destare qualche preoccupazione.
Beh, infatti tutti ricordano l'appello alla manifestazione del 6 gennaio che ha portato all'assalto violento al Campidoglio e stando ai procuratori intervistati in alcuni media, a Palm Beach in Florida e a Manhattan si stanno preparando a manifestazioni violente. Trump ha scritto a lettere maiuscole che è lui il candidato alla presidenza del 2024 e che è in ampio vantaggio rispetto ai suoi rivali. Si scaglia contro il procuratore di Manhattan, che definisce corrotto e politicizzato, e quindi riprende la sua narrazione di se stesso vittorioso politicamente, ma alle prese con avversari che non esitano a strumentalizzare la giustizia per contrastarlo.
Bettina Müller, la nostra responsabile del Servizio Internazionale dell'Informazione Radio, grazie per questa contestualizzazione. Adesso parliamo di contadini ticinesi e delle loro difficoltà. Oggi si è infatti tenuta la Camera Agraria Cantonale, riunitasi questa mattina a Novazzano e alla quale ha partecipato anche Marcello Ieraci. Cosa è emerso?
Ma partirei dando un ideale sguardo fuori dalla finestra. Oggi è stata l'ennesima giornata piena di sole, completamente asciutta. Se per alcuni questo può essere un motivo per sorridere, per il mondo contadino si tratta di qualcosa che assomiglia davvero a un dramma. Stiamo infatti vivendo un secondo anno di forte siccità e soprattutto nel Mendrisiotto c'è già chi pensa a misure drastiche. Porto ad esempio la testimonianza di Andrea Zanini, orticoltore e allevatore proprio novazzano. Nel suo immediato futuro ci sarà sempre meno spazio per l'allevamento di vacche nutrici e anche a livello agricolo si sta preparando a cambiare strada proprio a causa della scarsità d'acqua. Ascoltiamolo.
Ma io a livello pratico ho iniziato a inoltrare una domanda di impianto di vigneto, perché irrigare un vigneto è stato dimostrato nell'annata passata che ha un senso. Si fa un investimento, però si ottiene ancora un raccolto. Irrigare un campo di mais è estremamente dispendioso e il santo non vale la candela, oltretutto anche per i quantitativi d'acqua che comunque non sono disponibili, perché irrigare con un sistema goccia a goccia è differente che irrigare a pioggia.
Anche perché il problema di siccità si proporrà quasi certamente anche in futuro, come ci conferma Mauro Iermini, direttore del centro di ricerche AgroScope di Cadenazzo.
Il problema dell'agricoltura sarà quando vi saranno le piogge, quindi avere per esempio tante piogge invernali ma non averle regolarmente durante il periodo vegetativo porrà un problema, però bisogna pensare in un'ottica proattiva quale può essere il scenario col quale avranno a che fare gli agricoltori, soprattutto chi fa gli alpeggi e chi fa colture perenni. È un discorso politico, è un discorso di essere, come dicevo prima, proattivi, nel senso che questi cambiamenti ci saranno e bisogna affrontarli in un dato modo.
Marcello, Mauro Iermini ha parlato di politica, immagino che si sia parlato anche di politica, perché di questo si parla anche in occasioni come queste, ma cosa può fare in questo senso la politica?
Non molto a quanto pare. I rapporti tra contadini e istituzioni sono buoni e la cosa è emersa anche durante l'assemblea di oggi. Comuni, cantoni, cantone, consorzi si sono subito attivati per sopperire con ogni mezzo alla penuria d'acqua, prelevando acqua dal lago o dai pozzi di captazione. Ma potrebbe non essere sufficiente. Nello specifico, ho chiesto a Roberto Mozzini, che è vicepresidente dell'Unione Contadini Ticinesi, se lo Stato li può aiutare più di quanto stia già facendo.
Trovo difficile che possa fare di più, perché comunque i pozzi per captare l'acqua è molto limitata. Gli oneri che dobbiamo assumerci per trasportare l'acqua, penso quello che hanno fatto i viticoltori nel Menrisiotto l'anno scorso, è veramente uno sforzo immane, e poi d'ora alla fine non raccogli i frutti, perché non riusciremo mai a sostituire un'irrigazione artificiale alle precipitazioni che siamo abituati ad avere. Non so se il cantone può aiutare con dei contributi, ma penso che sia anche molto limitato.
E il rischio davvero molto reale è quello che nel giro di qualche anno la varietà di colture in Ticino sarà sempre più limitata, appunto. Una sorta di appiattimento verso quelle poche produzioni che possono resistere a questo tipo di siccità. Sentiamo ancora cosa ci ha detto Mozzini.
Si rischia veramente degli abbandoni, degli alpeggi dove non si riesce più e trasporto dell'acqua per il bestiame. Nel piano certe colture non si possono più fare o difficilmente, perché non sono poco irrigabili e comunque poco redditizie. E effettivamente c'è un certo appiattimento, quindi andremo a fare delle colture dove si può sopravvivere, ma sarà un futuro tutto da riscrivere probabilmente. La speranza è che sia un tempo limitato e poi si ritorna a una certa normalità, ma purtroppo penso che non sia così.
Marcello, si è parlato anche d'altro. Quali sono stati i temi trattati durante questa mattinata?
Allora, si è parlato tanto evidentemente del grande predatore, del lupo, che è sicuramente un'altra notevole preoccupazione del mondo contadino e in particolar modo di chi ha allevamenti negli alpeggi, però non solo. Ma c'è pure la questione saleggina. I contadini ticinesi hanno ribadito la propria volontà di voler salvare i terreni agricoli dove dovrebbe sorgere il nuovo ospedale di Bellinzona. L'UCT già aveva fatto ricorso contro l'acquisto dei terreni da parte del cantone, un ricorso però bocciato nel novembre 2021 dal Tribunale federale. Ora di fatto si attende un'azione ufficiale delle istituzioni, come potrebbe essere la domanda di costruzione, per continuare la battaglia, e non si esclude nemmeno il lancio di un referendum.
Anche in questo caso staremo a vedere. Noi restiamo in Ticino per parlare invece adesso di cultura indipendente.
Constatiamo la grave mancanza di qualsiasi reale attività culturale ed artistica alternativa a quella ufficiale. Affermiamo il giusto diritto di avere un centro autonomo.
Questo è uno stralcio di un documento ciclostilato a Lugano nel febbraio del 1972. Lugano, dopo 51 anni, non ha ancora un centro socioculturale indipendente. Questi tre mesi di attività di questa straordinaria tour vagabond sono quasi finiti. E dopo questo, cosa faremo dopo che la tour vagabond sarà stata smontata, caricata sui camion e sarà ripartita oltralpe? Che cosa ci resterà?
La voce del regista Olmo Cerri a introdurre un pomeriggio di riflessione tenuto oggi su questi temi. Il progetto La Straordinaria Tour Vagabond si concluderà tra 10 giorni e, secondo un primo bilancio, nella struttura stazionaria provvisoriamente alla Gerra di Lugano sono passate almeno 25.000 persone. L'associazione Idra, che l'ha gestita, guarda ora al futuro, lo fa partendo da un documento che evidenzia il bisogno di spazi per la cultura indipendente.
Beh, la parola spazi è citata molteplici volte in questa carta di intenti, è uno dei punti di partenza.
Una costellazione di spazi che rispondano a esigenze differenti si legge in quella che per ora è solo una bozza di documento, ma con un intento ben chiaro. Ce lo riassume Noah Sartori dell'associazione Idra.
È una prima carta di intenti che vuole gettare un po' delle basi per quello che è l'idea dello sviluppo per il tessuto socioculturale indipendente in Ticino.
11 punti dove si evidenziano esigenze, criticità e ritardi da colmare rispetto ad altre città svizzere. Si chiede inoltre di ridefinire il modo con cui la città assegna gli spazi di sua proprietà, con l'invito a puntare sui bandi di concorso. La carta della Gerra, così è stata simbolicamente chiamata dopo l'esperienza della straordinaria, vuole stimolare un dibattito che coinvolga tutti, popolazione, istituzioni e attori della scena culturale. Camilla Parini dell'associazione Idra.
C'è veramente la necessità di avere eterogeneità, diversità e spazio per tutte e tutti. E questo quindi si traduce anche nel bisogno di far sì che questa carta d'intenti sia aperta a tutte le voci, che non si può pensare di risolvere una questione dando uno spazio come se fosse mettere una toppa a un problema.
Voi puntate sul dialogo e il confronto aperto con le autorità. In questo discorso, quale spazio ha l'autogestione che questo dialogo lo ha sempre rifiutato?
Fin da sempre ci è piaciuto parlare di ecosistema, di questo bisogno quindi realmente che ci siano diverse realtà che convivano in uno stesso luogo, quindi significa anche l'autogestione, cui noi non abbiamo mai avuto intenzione di farci portavoce perché non ci riguarda, ma nel momento in cui si parla di inclusione e di diversità è fondamentale che l'autogestione sia parte di questo ecosistema.
Autogestione che oggi durante il pomeriggio di confronto con altre realtà svizzere era rappresentata da un membro della vecchia guardia. Allo stesso tavolo erano seduti rappresentanti dei servizi culturali di Berna, della Reitschule, il centro autonomo di Berna, e dell'Usine di Ginevra, realtà di cui ci parla Hélène Matev. Riceviamo molte sovvenzioni grazie al riconoscimento del nostro lavoro da parte del cantone e dalla città di Ginevra. Grazie a ciò anche noi riceviamo uno stipendio. Il dialogo è costante con le autorità, non i politici ma i servizi culturali. Ogni anno consegniamo un rapporto d'attività, mostriamo che il nostro lavoro funziona. Un meccanismo collaudato anche a Berna, dove il tema degli spazi non si pone più da tempo, ci spiega Giulia Maier, che lavora per i servizi culturali della città.
A Berna di solito se tu sei un'organizzazione, un'associazione culturale che ha bisogno di uno spazio, tu te lo organizzi e poi vieni dalla città e dici: io ho questo spazio qua, ho questo programma, io ho bisogno di soldi per pagare lo spazio e il programma, per favore datemi dei soldi. E funziona così normalmente. Poi gli spazi che sono degli edifici del comune, lì ce ne sono già tantissimi in uso culturale e se ce n'è uno che si libera, un uso culturale è una delle possibilità.
Esperienze che potrebbero forse anche fungere da modelli per gli sviluppi futuri in Ticino. Intanto è stata lanciata anche una petizione che chiede di risolvere il problema della mancanza di infrastrutture per la cultura indipendente a Lugano e che, come la carta di intenti, nei prossimi mesi sarà consegnata alle autorità.
E questo è un servizio di Romina Lara. E adesso noi invece facciamo un salto indietro nella storia.
At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
Questa l'avete riconosciuta, era la voce di George Bush che ci ha riportato indietro di 20 anni. 20 anni fa gli Stati Uniti infatti e alcuni alleati invasero l'Iraq, un'invasione controversa che suscitò proteste di milioni di persone in Europa e anche in Svizzera. Moltissime le bandiere della pace che sventolavano fuori dalle finestre. La motivazione per l'invasione, come abbiamo sentito dall'annuncio dell'allora presidente americano George Bush, era quella di disarmare il regime di Saddam Hussein e di liberare il popolo iracheno portando la democrazia. All'invasione americana seguì una guerra civile e ancora oggi, 20 anni dopo, il paese resta ancora molto instabile, come ci racconta in questi giorni con una serie di reportage la nostra inviata in Iraq Paola Nürnberg. Una delle pagine più buie dell'occupazione americana in Iraq è stata la pratica della tortura nelle carceri come quella di Abu Ghraib a Baghdad. La nostra inviata ha incontrato un uomo che ci ha trascorso diversi mesi. La sua testimonianza, è bene anticiparlo, è scioccante e molto cruda.
Incontriamo Ahmed nel quartiere di Mansour a Baghdad. Lo abbiamo raggiunto noi perché non ha voluto venire in centro. Teme ancora di essere arrestato e portato via. Appena sale in macchina mostra un documento della Croce Rossa con i suoi dati, in cui si legge che era stato arrestato nel settembre del 2004 e rilasciato nel maggio del 2005. All'epoca aveva 24 anni.
Wallah, شوف احنا منطقتنا امنه.
Quel giorno stavo giocando a calcio con degli amici e gli americani ci hanno arrestato, senza motivo. Potete chiedere a chi mi conosce, ai miei vicini di casa. Avevo anche moglie e figli e non ho mai fatto parte di nessun gruppo armato. Però mi hanno preso e mi hanno lasciato 14 giorni nella prigione dell'aeroporto e dopo mi hanno trasferito ad Abu Ghraib. Ma quando sono arrivato lì è incredibile quello che ho passato. Sono stato ripetutamente picchiato, mi hanno lasciato completamente nudo, scagliandomi contro il cane, che veniva slegato contro noi prigionieri, ci attaccava. Anche adesso, quando dormo, ripenso a quei momenti.
La storia di Ahmed è quella di tanti iracheni, la maggior parte dei quali ha scelto di non raccontare quello che si subiva in carcere per l'umiliazione.
Dentro il
C'era sempre un interprete con noi, ma alla sera non restava nessuno, solo i soldati. E quello era il momento peggiore. Eravamo quasi sempre senza vestiti, stavamo in mutande. Ci facevano correre in cortile, minacciandoci di farci inseguire dai cani. E dicevano che se avessimo smesso di correre, i cani ci avrebbero aggredito. Ma noi eravamo così stanchi. Dopo un po' non ce la facevamo più. Speravamo di morire per quanto eravamo stanchi e per non farci prendere dai cani. La notte era proprio spaventosa. A volte ci mettevano dei sacchi di plastica in testa e sentivamo gli americani che affilavano apposta delle lame di coltello. Parlando tra di loro, fingevano che ci avrebbero decapitato. Sentivamo Era una situazione terribile. Meno male che alla fine sono stato trasferito in un'altra prigione, Campo Buca. Ma erano terribili anche le donne soldato britanniche. Ci facevano dormire seduti con la testa tra le gambe e ci bastonavano forte sulla schiena. Faceva così male. Lì imploravo di lasciarmi stare. Non parlavo inglese, ma capivo. E piangevo tantissimo per le botte, le sevizie. Ho ringraziato Dio quando mi hanno spostato nell'altra prigione. Lì ricordo che un ufficiale si era scusato, dicendo che non avremmo subito quello che avevamo subito ad Abu Ghraib, perché oramai si sapeva cosa era successo. Psicologicamente, però, ero devastato. Temevo ogni notte di essere prelevato, picchiato, stuprato.
Ahmed si ferma un momento, spiega in modo confuso, non vuole raccontare. L'interprete traduce che per lui è troppo umiliante e imbarazzante parlare di questo. Poi ricomincia.
C'era soprattutto un americano, un nero, che stava sempre addosso a me e a un altro prigioniero. Si toglieva i pantaloni, ci mostrava il pene e poi, quando dormivo, mi si appiccicava da dietro, muovendosi come se volesse avere un rapporto sessuale, urlando parole sporche. Era nudo, e anche io ero nudo. È davvero umiliante.
Un incubo senza fine, toccato anche a detenuti giovanissimi.
Quando sono stato rilasciato, nel 2005, in maggio, hanno solo detto, scusate, ci siamo sbagliati. Io però ho passato 9 mesi là dentro. Si sono anche tenuti i soldi che avevo lasciato insieme ai documenti. Erano $145. Quando sono uscito, mi hanno ridato la carta d'identità, $20 e un Corano. Io stavo solo giocando in un campetto di calcio, tranquillo, con i miei amici.
Che cosa pensa oggi, dopo tanto tempo, quando vede gli americani o i britannici in un film? What do you feel?
Quando li vedo e ci penso, mi sento molto triste e arrabbiato, perché non ho mai capito quale fosse la mia colpa. Quando sono stato arrestato, ero proprietario di uno spazio per giocare a football, che affittavo, e ricordo che avevo visto gli americani passare di lì, e un iracheno, diventato amico loro, che da lontano mi indicava. Quando sono tornato libero, ho scoperto che quell'uomo aveva preso il mio posto.
La pratica della tortura nelle carceri nel periodo della guerra al terrorismo non era tesa soltanto ad estorcere delle informazioni dai prigionieri, ma anche a ottenere la loro umiliazione. E proprio l'umiliazione è stato il tema del Festival dei diritti umani di Ginevra che si sta concludendo questo fine settimana. Sentiamo in proposito il presidente del festival, il Yves Dacor, e l'ex direttore generale del CCR. Yves Dacor, che è anche ex direttore generale del CCR, che lo ha incontrato a Ginevra, appunto, Gabriele Fontana.
Oui, bien sûr. Mais c'est pas l'humiliation en tant que telle, c'est l'humiliation qui est utilisée.
È l'umiliazione che viene usata come oppressione, come sistema di controllo delle persone, e questo tema lo trovo interessante. E vediamo in molti contesti cosa significa, è allontanare i popoli tra di loro per permettere la guerra. Questa è forse la posta in gioco, ma vediamo che le questioni dell'umiliazione vengono sollevate pure qui da noi, e sempre con l'obiettivo di ridurre l'altro a uno stato inferiore a se stessi, e questo è ancora molto problematico.
Nous et aussi toujours avec cet objectif finalement quelque part de réduire l'autre à un état inférieur à soi-même et ça c'est quand même très problématique.
C'è però un relativismo crescente che nega l'universalità dei diritti umani, non le pare?
Moi, je m'inscris totalement faux par rapport à cet élément. Ça, c'est les gouvernements qui le pensent comme ça. C'est ceux qui doivent gérer le pouvoir. Mais...
Sono i governi a pensarla così. Sono quelli che devono gestire il potere. Ma se si scende al livello delle popolazioni, la mia esperienza di ex direttore generale del CICR, ma anche la mia esperienza di essere umano, è tutt'altra. Al contrario, le popolazioni dell'Afghanistan, dell'Iran, ma anche della Svizzera, hanno qualcosa da dire. Sono tutte profondamente portatrici dei diritti umani e si sentono pure, per così dire, proprietarie di questi diritti. Dopodiché ognuno di noi ha le proprie priorità, i propri desideri, le proprie esigenze per le quali lotta, per ciò che ci sembra essenziale, ma allo stesso tempo siamo tutti d'accordo sull'importanza del rispetto. Oppure c'è un altro tema che emerge, ovvero, come si diceva, l'umiliazione come oppressione. Si nota anche il fatto che risuona molto profondamente in ognuna delle nostre realtà e questo è ciò che trovo interessante. Quindi sì, i governi ovviamente tendono a usare questi argomenti relativisti per se stessi, per prendere le distanze dai loro obblighi, ma la realtà è che se guardate alla gente, alle comunità, alle persone comuni, siamo totalmente legati a questi principi e non ci chiediamo affatto di chi siano i diritti, sono nostri.
Non si pose pas du tout la question di savoir a chi sono ces droits, ils sont à nous.
E noi siamo arrivati in fondo a 6 di sera oggi, preparato insieme a Gino Ceschina. Tra poco lo sport, immediatamente dopo il nostro magazine. Questa sera in pagina nel magazine c'è la mostra allo spazio Officine di Chiasso dedicata a Pierre Cazé. Ci sono le startup di Impact Hub e gli appuntamenti della settimana contro il razzismo, appuntamenti che inizieranno lunedì. Buona serata.